Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Magma. Questa è la numero 202. Io sono Barbara Venneri. Qui con me in studio ci sono Francesco Porta.
Buon pomeriggio.
Enrico Edoardo Bozzi.
Buongiorno a tutti.
Federico Arduini in regia.
Eccomi.
E direttamente dalla Lettonia abbiamo il nostro Francesco Albizzati, altrimenti detto Blitz. Quindi questa praticamente, come hanno già fatto notare, è una puntata di Statale 90210 con ospite Barbara. Io me ne vado.
Ciao Blitz.
Vi lascio.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Grandissimo.
Che dici, io me ne vado e vi lascio i vostri comodi, vi lascio fare la puntata.
Era anche ora, diciamo.
Ma come? Ci metti pure tu adesso, già c'ho Federico che mi prende in giro un giorno sì e l'altro pure.
E fa bene, tra l'altro.
Ma dai, pure te.
Fa benissimo.
Porta anche
no,
tu?
No, io mi astengo.
Grazie, caro.
Perché è un signore.
Perché è un ignavo.
Perché è un democristiano.
No! Ha detto bene Albizzati.
Esatto. Perché abbiamo chiamato il nostro caro Albizzati? Beh, oltre perché ci fa molto piacere averlo.
Perché è bello.
Sì, chiaramente.
Molto
e poi
bello.
Perché
a parte questo,
ci fa piacere averlo tantissimo in studio, ma anche perché appunto si trova in questo momento in Lettonia e diciamo che è un paese piuttosto interessante se relazionato con vabbè, anche da solo.
Infatti, detto così sembrava che di solito non ce ne frega niente, e invece
anche da solo, però soprattutto se relazionato con la Russia. Ecco, adesso ci sono state le elezioni in Russia, la cosa ci interessa abbastanza, diciamo che la testimonianza di Albizzati può essere piuttosto utile. Quindi andiamo nel vivo della puntata e, come avrete capito, quest'oggi parleremo delle elezioni russe che si sono svolte per l'appunto il 18 marzo di quest'anno corrente, naturalmente, e ha visto la vittoria senza neanche troppe sorprese, di Vladimir Putin con addirittura il 76,63% dei voti. Il che comunque è un risultato enorme, che però diciamo che tutti i media internazionali si aspettavano, ecco. Ora, prima di andare a presentare i candidati, vorrei fare diciamo anche prima un piccolo excursus, perché in queste elezioni c'è stato diciamo un grande assente, ecco. E stiamo parlando di Navalny, appunto, ne avevamo anche già parlato qualche puntata fa, anche in occasione dell'intervista a Nikolaj Lenin. Appunto, Navalny era stato escluso, è stato escluso dalla corsa alle elezioni, perché è stato accusato di appropriazione indebita, ed avendo quindi una condanna non può partecipare alle elezioni. È anche vero però che è un personaggio piuttosto ambiguo.
Esattamente, Barbara. Allora, partiamo dal presupposto di descrivere un po' ai nostri amici ascoltatori chi è Alexei Navalny. 41 anni, leader del Partito del Progresso, di centrodestra, un nazionalista. Ebbene, aveva guidato delle manifestazioni contro l'amministrazione di Putin più volte ed era stato incarcerato. C'è da dire che, appunto, secondo la commissione elettorale russa, il suo partito non avrebbe raggiunto neanche il 2%, e quindi ci si chiede obiettivamente il perché Putin abbia tutto questo timore, questa paura nei confronti di Alexei Navalny.
Sì, la cosa interessante è che tu hai detto giustamente il grande assente non per quanto riguarda i numeri, ma per quanto riguarda l'opposizione, perché diciamo che Navalny sarebbe stato appunto l'unico vero oppositore dal punto di vista politico del punto di Putin.
Certo,
assolutamente sì.
C'è anche da dire che, appunto, come avevamo anche anticipato e come aveva anche diciamo rivelato Lenin, Navalny in realtà non sarebbe neanche così tanto amato dagli elettori russi si percepisce anche dall'estero. Però è anche vero che c'è un altro punto da considerare, perché se è vero che lui avrebbe preso soltanto il 2% delle preferenze secondo il centro indipendente Levada, è anche vero però che i media non parlano di lui, tantomeno gli altri partiti lo nominavano in campagna elettorale. Perciò è anche vero che se avesse avuto più diciamo eco mediatico, probabilmente avrebbe raggiunto anche gli elettori al di fuori delle grandi città, ed è questo che rappresenta anche quel 2%. Quel 2% comunque è il 2% di Mosca. Al di fuori di Mosca non lo conosce praticamente nessuno.
Sì, perché nelle reti nazionali appunto lui non si è mai sentito nominare, E questo appunto sarebbe anche a ricondursi dal fatto che Putin avrebbe, forse, non si sa bene, perché comunque parlare della Russia è molto complicato, anche a livello politico è molto lontano dal nostro modello, perciò sono tutte congetture che si fanno. E fra le tante congetture che si sono fatte, ci si è chiesti anche se fosse appunto un volere di Putin di eliminare in un certo senso questa concorrenza a livello mediatico, in modo tale da ottenere un margine di vittoria molto molto ampio, come di fatto è successo.
Sì, e infatti questo comunque indica che nonostante avrebbe preso delle basse preferenze, insomma è considerato come un nemico. Questo però premettendo che bisogna prendere per vera la considerazione che la sua esclusione dalla campagna elettorale è dovuta a, diciamo, a una congettura che avrebbe fatto sì che Navalny fosse accusato di appropriazione indebita, quindi che noi non crediamo alla sentenza che l'ha condannato, cioè crediamo alla versione di Navalny che in realtà la sua colpa è stata motivata da motivi politici.
Esattamente, lui ha detto che appunto questa appropriazione sarebbe stata giustificata da un politicamente motivata. Quindi di fatto in effetti non si è diciamo dichiarato innocente, però ha dato delle sue ragioni, diciamo.
Sì, esatto,
così.
Quindi se prendiamo per buona la sua versione si potrebbe considerare un nemico, se invece prendiamo buona la versione della sentenza invece è semplicemente un processo che è andato così e non si poteva fare altrimenti.
Sì, ma poi anche la dimensione di Navalny è stata molto ridimensionata dai media occidentali, nel senso, appunto, se vai a parlare molto spesso in ambienti russofili, Navalny in pratica viene visto viene visto male, in buona sostanza, non se ne parla proprio, quindi potrebbe, è una supposizione, essere un personaggio estremamente ingigantito dai media occidentali.
Sì, come dicevo prima, appunto il modello russo è completamente differente da quello europeo,
sì,
e occidentale.
Sì, certo.
E anche per questo forse lui, essendo più vicino al nostro modo di pensare, allora si è dato un rilievo che forse non ha sul territorio.
Sì, certo. Andrei adesso che abbiamo parlato, insomma, del grande assente, vorrei invece parlare di chi è stato presente durante la campagna elettorale. E ci sono, diciamo, i due più grandi, che però, insomma, più grandi per modo di dire, che sarebbero appunto Pavel Grudinin, che ha preso l'11,84% dei voti, posizionandosi quindi secondo rispetto a Putin, un margine comunque decisamente basso. Chi è questa persona? È il leader del Partito Comunista, colui che è stato, insomma, eletto come candidato, nuovo candidato alla presidenza della Russia. Ecco, anche in questo personaggio però sono state poste, diciamo, dei punti un po' oscuri, perché infatti Pavel sarebbe un imprenditore e anche ex membro di Russia Unita, che è appunto il partito che supporta Putin. Quindi, oltre all'evidente contraddizione dell'essere nel Partito Comunista e allo stesso tempo essere un imprenditore, avere tante terre, avere tante proprietà,
cioè,
c'è
come
anche
se Berlusconi facesse segretario del Partito Comunista.
Esatto, cioè oltre questa, diciamo, contraddizione interna ideologica, c'è anche un'altra questione, appunto, che faceva parte di un partito che prima invece sosteneva Putin, quindi non si può considerare un vero avversario, ecco, non si può considerare un vero e proprio oppositore. Secondo invece candidato, diciamo che questo più grande, però in realtà ha preso il 5,70% dei voti, quindi tutto per modo di dire, è Vladimir Zhirinovsky. Non credo di averlo pronunciato bene, ma sorvoliamo.
No, io da studente di lingua russa confermo.
Confermi Zhirinovsky.
Pronunciato harashu.
Da quanto che studi russo?
Da anni, caro mio.
Spettacolo. Da quando in realtà frequenta Canal.
Spettacolo.
No, vabbè, salutiamo Canal che ci
saluto
ascolta.
Saluto il nostro canale.
E chi è questa persona? È membro del Partito Liberal Democratico di Russia, che è stato anche, diciamo, additato addirittura di essere un quasi fascista, perché è appunto un nazionalista, anti-occidentale, che comunque lo sono anche un po' più o meno tutti, però diciamo che ha dei modi che ricordano molto appunto il fascismo.
Beh, ma è stato sì. anche additato per queste cose qui, per via di alcune sue dichiarazioni che ha fatto molto forti, ma secondo me sono le classiche sparate fuori dal vaso, no? Come si suol dire, insomma.
Beh, bisognerebbe vedere, sì. insomma. Beh.
Leggendo anche su internet si possono trovare alcune sue dichiarazioni che però probabilmente, almeno per quanto ho interpretato io, si rientrano un po' nel gioco elettorale. Però non
vabbè,
si sa mai,
insomma, sì, non si sa mai. Poi io sono anche abbastanza convinta del fatto che finché non vivi in un paese non sai neanche tanto bene, insomma, non puoi dare dei giudizi basati, perché bisognerebbe anche proprio viverci per capire anche un po' come sono le dinamiche. Ora, vediamo che appunto dopo questi due candidati, appunto nessuno dei due può essere considerato un candidato né credibile né tantomeno un vero oppositore, ecco. Vediamo, per esempio, appunto, che ci sono questi due candidati, e anche questa è una cosa che dice il New Yorker, che appunto dice che in campagna elettorale non sembra essere un... cioè, insomma, la campagna elettorale è naturalmente vera, però non è stata una vera campagna elettorale. E da questa campagna, diciamo, si sono trovate tre opzioni che potevano considerare, che potevano prendere gli elettori russi. L'una, diciamo, quella che arbitrariamente ho chiamato opzione Navalny, stare a casa. Navalny, una volta escluso dalla campagna elettorale, ha detto state a casa, perché non c'è nessun altro candidato votabile. Putin, ovviamente, almeno dal suo punto di vista, naturalmente non potete votarlo, anche perché è il suo maggior oppositore, quindi sarebbe anche strano che gli dicesse votate Putin. E anche gli altri non sono dei candidati possibili per la presidenza.
Aggiungo peraltro che quello che ha detto Navalny è anche perché appunto per Putin ottenere un'affluenza appunto alle urne inferiore al 62% di 6 anni fa sarebbe stata una sconfitta pazzesca, perché avrebbe dimostrato appunto che il popolo russo o è disinteressato alla politica o non ci crede o appunto non vuole partecipare. Quindi di conseguenza Navalny voleva anche pungere Putin nel proprio orgoglio. Secondo tanti giornalisti, tanti opinionisti, Putin non voleva semplicemente vincere le elezioni, le voleva stravincere, voleva ottenere un risultato ben superiore a quello di 6 anni fa, e possiamo dire che ce l'ha fatta.
Sì, e poi c'era anche, diciamo, l'altra opzione, sempre secondo il New Yorker, cioè quella di Ksenia Sobchak. Questa non penso di averla pronunciata.
Ksenia Sobchak.
Bene.
Quante doti.
Chi è questa quante doti, mamma mia. Chi è questa persona? È un'attivista che appunto anche lei si è candidata, ma ha preso proprio un risultato veramente molto molto lieve, ed è diciamo una candidata che si è concentrata soprattutto sulle questioni dell'incarceramento e dei diritti LGBT.
L'altra... non solo, scusami, sì. Perché è stata l'unica a proporre nel proprio piano di governo un maggiore avvicinamento all'Unione Europea, addirittura la possibile adesione all'Unione Europea e anche all'Eurozona, che mi stupisce molto, perché conoscendo la mentalità un po' euroscettica, un po' nazionalista, un po' patriottica del popolo russo, mi stupisce non poco.
E infatti non sarei filata a nessuno.
Grazie, Trapper.
Ma anche perché oggettivamente, esatto, anche per una regione di carattere storico-sociale è una... è una proposta che secondo me non ha senso,
no,
da farsi in un paese come
sì.
la Russia in questo momento storico.
Sì,
per cui,
aggiungo tra l'altro un paese che è stato penalizzato dall'Unione Europea e che è stato anche incriminato più volte in maniera appunto legittima, illegittima, questo non stanno a dirlo.
Sì, più sanzionato, diciamo, più che sì. incriminato.
Se ne fa delle sanzioni, poi Putin è un altro paio di maniche, però.
Vabbè,
quello è un discorso che potremmo fare anche, vorremmo fare una puntata a parte solo per questo discorso.
Comunque un'altra alternativa era quella di tornare al sistema feudale, esisteva anche quella.
Sì, che bello, questo... andiamo tutti a vivere in Russia.
Esatto. Signori, questo è il candidato che preferisco in assoluto, Grigory Yavlinsky del partito Yablo, ha proposto nel suo piano di governo tornare al feudalesimo.
Che spettacolo.
E io speravo vincesse lui, perché io amo questi candidati assolutamente improponibili che ogni anno c'erano anche in Italia.
E come no,
marzo.
Come dimenticare il sommo.
Viva la fisica e compagnia bella.
No, quello del vulcano
pirati.
A Piacenza.
Ah, il sindaco del vulcano a Piacenza.
Assolutamente.
Comunque,
ci auspichiamo che vinca.
Passiamo poi all'ultima, diciamo, opzione individuata dal New Yorker, che sarebbe appunto di porre, come poi alla fine è stato anche fatto, degli osservatori ai seggi per mostrare che ci sono stati, che ci sarebbero stati dei brogli elettorali, che infatti, almeno stando comunque ai maggiori media occidentali, di fatto ci sono stati. Insomma, diciamo che il punto principale sarebbe stato: se tu mostri che ci sono stati dei brogli elettorali, mostri anche che le elezioni sono state illegittime e quindi delegittimi anche la presidenza di Putin, no? Insomma, comunque, diciamo che sembra essere un'opzione che però in realtà non ha funzionato particolarmente, perché di fatto dei brogli elettorali ci sono stati. Per esempio, lo stesso uomo che va più volte a votare,
certo,
o persone che ci mettono sospettosamente troppo tempo a votare. Quindi in realtà ci sono stati. Poi, se ci fosse stato bisogno di architettare, ecco, dei brogli elettorali, quello è un altro paio di maniche, perché comunque Putin avrebbe vinto lo stesso, brogli elettorali o non brogli elettorali.
E poi, tra l'altro, alla fine delle elezioni, dopo la vittoria di Putin, il capo della commissione elettorale ha detto: ah sì, ma non c'è stato niente di grave, tutto a posto, bene così, in buona sostanza.
Sì,
quindi
infatti,
alla fine è stato tutto legittimato, va bene.
È
tutto,
per questo che ero rimasto un po' preso in contropiede, perché di fatto non si sono registrati alcuni fatti particolarmente eclatanti, no, di broglio elettorale.
Insomma, anzi, già un broglio elettorale per me è eclatante, insomma.
No, io sono d'accordo con Barbara, in realtà, e questo, e questa risposta da parte del governo di Putin è evidentemente un tentativo di parare ancora,
cioè,
una
insomma,
volta.
Io se vado a votare do per scontato che non ci siano brogli, ma neanche piccoli. Cioè, se io vedo che c'è una persona che vota più volte, per me la cosa è grave.
Ma tant'è che non hanno detto che non ci sono stati.
No, infatti.
Non ce ne sono stati di gravi. Ma che vuol dire?
Non significa assolutamente niente, perché tutti i brogli sono gravi, almeno secondo me. Poi, ripeto, che avrebbe vinto lo stesso, quello è un altro paio di maniche. Perché anche il fatto di non aver avuto oppositori o comunque sia candidati credibili come opzione a Putin è rilevante, sì, ma relativamente, nel senso che comunque oltre a questo, cioè non è che gli elettori hanno votato Putin perché non c'era nessun'altra alternativa credibile, ma perché piace.
Esattamente.
E c'è anche questo da considerare.
Sono completamente d'accordo, tra l'altro permettimi di fare una piccola osservazione. In un periodo storico per i russi, nel quale appunto si vive nell'allarme terrorismo che ha colpito in prima persona i cittadini russi, nel quale si vive una crisi economica di un certo tipo, nella quale si vive una crisi nei rapporti diplomatici nei confronti dell'Unione Europea e dell'Occidente, è chiaro che i cittadini russi, oltre ad amare Putin per un insieme di motivi pregressi, in una situazione del genere decidono di affidarsi a una persona che, con i suoi limiti e non sappiamo in che termini, è comunque riuscita a traghettare la Russia dalla situazione post-sovietica alla situazione neoliberista attuale, nel quale appunto la Russia, non dico che sta benissimo, ma sta bene.
Sì, sì, no, certo, da questo punto di vista della politica interna sicuramente è un personaggio che agli elettori piace.
Poi c'è tutto il culto della persona.
Sì, no, certo. Vorrei passare velocemente alla seconda parte di questa puntata, quella che riguarda la politica estera e quindi quella che riguarda anche direttamente il nostro caro Arbizzati, perché diciamo che, ecco, la Russia, quando si parla di politica estera, è decisamente molto ambigua. Infatti la risposta da parte degli stati europei è stata molto ambivalente, anche per chi in un certo senso non è che gioiva, però si congratulava auspicando un rilassamento nei rapporti con Putin. Diciamo che le reazioni sono state principalmente tre, appunto. Una che si vuole cercare di riallacciare in qualche modo un rapporto, un'altra che invece non gioisce affatto perché si rende conto del fatto che i valori liberali in Russia non sono rispettati, tantomeno le norme internazionali, e poi c'è una terza parte, quella che invece gioisce per la rielezione di Putin. Ecco, tra quelli che auspicano un rilassamento nei rapporti c'è proprio la Germania, che però anche qua tiene un atteggiamento piuttosto ambivalente anche lei stessa. Cioè, da una parte cerca di ravvicinarsi perché vorrebbe costruire un gasdotto che andrebbe fino ai Baltici, ma d'altra parte chiede anche che la Russia sia un po' più, diciamo, cooperativa nei confronti dell'Ucraina, cosa che probabilmente non andrà a succedere a breve. Lo stesso si può dire della Francia, che da una parte non approva l'atteggiamento di Putin nei confronti di Assad, ma dall'altra vorrebbe avere degli affari proprio a San Pietroburgo e quindi dovrà in qualche modo interagire con Putin. Interessante invece la reazione dell'Italia, che per la prima volta ci troviamo i due tra virgolette vincitori,
sì.
Lega e 5 Stelle, dunque, che sono due partiti assolutamente pro Putin. Io comunque
Salvini poi in particolare, esatto, più volte ha parlato.
Certo, non c'è mai stato, diciamo, un partito totalmente contrario alla linea di Putin.
Beh,
è vero quello che mi dicevi, che Renzi ha firmato per le sanzioni, ma non è mai stato categorico. Berlusconi non si può dire assolutamente che sia un oppositore a Putin.
No, anzi,
non è che
amico
ce ne trovi. Infatti,
sono proprio migliori,
esatto,
amici.
Esatto,
una storia bellissima.
Visto
questa,
che tra l'altro c'è il nostro Albizzati sospeso, lo teniamo sul telefono, Federico lo sta tenendo letteralmente tra le sue mani, gli chiede Andrei proprio nella
pagina poetica.
Sì, esatto. Andrei a chiedere ad Albizzati invece la situazione sui Balcani, appunto, visto che ti trovi in Lettonia. Sappiamo che la Russia intrattiene anche qua una relazione piuttosto ambivalente con i paesi baltici, scusate, non Balcani, perché appunto c'è una parte russofila e un'altra parte invece, ecco, un po' meno.
Sì, allora, diciamo che la Lettonia in questo senso rappresenta esattamente lo spaccato di quella che è l'area baltica, perché se abbiamo un'Estonia, ad esempio, che è totalmente antirussa, cioè della serie, se tu vai in Estonia in un ristorante e parli che non sai l'estone, loro non ti rispondono, quindi o sai l'estone o cerchi di arrangiarti in inglese. In Lettonia invece la situazione è totalmente diversa. La Lettonia è il paese con la più alta percentuale di popolazione o russa o di origine russa, quindi che parla russo, residente sul territorio. Ed è uno stato che è letteralmente diviso a metà. Abbiamo la parte occidentale, quella per intenderci con Riga, e l'area circostante che è legata, diciamo, a valori potremmo chiamarli occidentali, cioè è la parte che guarda l'Europa, è quella che sta economicamente meglio ed è quella che ovviamente guida e traina il paese. Ma a est c'è una regione, la Lettgallia, quella che è sul confine con la Russia, che non solo è una delle aree più povere d'Europa, in cui uno stipendio mensile può arrivare a essere solamente di 200 euro, ma è anche l'area in cui la concentrazione di popolazione russa è tra le più alte, specie in quest'area, nell'area baltica. Pensiamo ad esempio che nelle città capoluogo di quest'area, Daugav, Pils e Rezekne, la popolazione russa arriva a essere addirittura quasi il 50%, quindi punte tra il 45 e il 48%, e di fatto in Lettonia il russo è una seconda lingua. Il problema però riguardante i partiti lettoni è che la stragrande maggioranza dei partiti è contraria, almeno sulla carta di facciata, a livello di programma, è assolutamente contraria alla Russia di Putin e alla Russia in generale, in quanto appunto in chiave anticomunista, dominazioni, insomma, perché la Lettonia ha avuto questa dominazione comunista per anni e quindi c'è tutta una retorica legata alla tradizione, all'indipendenza, che è ancora sfruttata ampiamente da tutti i partiti di governo. Ma mi vorrei soffermare in particolare su una figura che è quella probabilmente del politico più controverso della Lettonia, che è Nils Ušakovs. Nils Ušakovs è il sindaco di Riga ed è praticamente è metà lettone e metà russo, e questa è già stata un'anomalia nel panorama politico lettone, dove l'essere comunque in parte russo è considerato una penalizzante. Quest'uomo è non solo il leader del principale partito del paese, Saskania, ma è anche uno dei dei candidati alle prossime elezioni generali che si terranno ad ottobre.
Mm-hmm. Ma alle elezioni di ottobre ci sarà anche un partito, diciamo, pro-Russia?
Allora, c'è in realtà un partito che si chiama NLR, che è praticamente la Lega Lettone Russa, che è un partito di matrice russofila, che però non ha di fatto, non ha, ora come ora, non ha seguaci, diciamo. E questo perché? Proprio in virtù dell'ascesa di Nils Ushakov, il quale ha praticamente traghettato verso Saskania, ovvero verso il Partito Socialdemocratico Lettone, tutti i voti della minoranza russa. Perché se andiamo a guardare le statistiche elettorali, il partito lettone russo aveva avuto all'inizio degli anni 2000 una buona percentuale in termini elettorali, parliamo, se non erro, intorno al 10%, una cosa così, cioè, quindi comunque non una maggioranza, però una nutrita schiera di seguaci. Ma l'ascesa di Ushakov e quindi di conseguenza l'apertura da parte del principale partito di centrosinistra del paese alla Russia e alla minoranza russofila, quindi l'idea di Ushakov è quella di fondamentalmente di cercare di colmare il gap tra la Lettonia occidentale e la Lettonia orientale, ha di fatto traghettato i voti di questo partito verso Saskania. E ora staremo a vedere un po' come si evolverà la situazione.
Certo, ma cosa mi sai dire invece, diciamo, dei rapporti tra la parte russofila della Lettonia con invece l'altra parte? Sono, diciamo, ci sono molte tensioni?
Allora, ci sono tensioni più che altro di carattere economico e culturale, però non sono ancora sfociate in tensioni in termini di rivolta o marce, manifestazioni, cose così, almeno non per il momento. Cioè, proprio di questi tempi molti media lettoni stanno facendo delle indagini in Lettgallia proprio per cercare di sondare la situazione, capire un po' anche in chiave, appunto, in chiave anti-Putin, perché ricordiamo che la Crimea, appunto, area russofila dell'Ucraina, da un giorno all'altro è stata annessa, e quindi molti vedono la Lettgallia come una, come dire, come un possibile nuovo terreno di caccia per Putin. Ma diciamo, la popolazione locale, da quel che pare, vorrebbe solamente avere più diritti, più tutele e ovviamente avere più stare meglio in termini economici, perché questo è fondamentalmente il grave disagio. Perché molti dei russi che sono venuti in Lettonia sono venuti proprio per cercare una vita migliore, perché molta gente viene qua, cerca di trovare un posto di lavoro che anche ti porti a casa, non so, mensilmente 300-400 euro, ma convertite in rubli sono comunque, è comunque una cifra maggiore di quella che magari guadagnerebbero in Russia. Quindi in ottica anche pro-lettone, molti dei russi o russofili che sono in Lettonia cercano comunque un accordo con Riga, vogliono una maggiore integrazione.
Certo. E come è stata presa invece la rielezione di Putin in Lettonia, ma anche negli altri paesi baltici? Cioè, si auspicavano una sua rielezione oppure speravano in un cambiamento di rotta?
No, in realtà ovviamente nessuno si aspettava che Putin perdesse, cioè era una cosa abbastanza scontata, nessuno ha delle fette di salame così grosse sugli occhi, e ovviamente è stata presa in larga parte dai media in maniera negativa. Va detto però che, ad esempio, in Lettonia ci sono anche molti canali televisivi russofili nazionali, che sono proprio anche foraggiati dalla Russia in economici, cioè ci sono diverse reti o anche emittenti radiofoniche che parlano solo russo e che ovviamente fanno propaganda per il governo. In Estonia invece, come ho già detto, in Estonia la notizia è stata ovviamente, i media ne hanno parlato e tutto quanto, però ovviamente è stata messa in chiave negativa, proprio perché appunto la anti-Putin e anti-Russia.
Sì, certo, ma questo appunto è dovuto anche alle tensioni, diciamo, politiche tra la Lettonia e la Russia, che sappiamo comunque sono sempre, diciamo, lì per uno scontro, no? Però
sì,
insomma,
beh,
quasi.
Questo senz'altro, perché tutti i partiti di governo, cioè, pensiamo un pochettino alla Lettonia in questo momento come all'Italia del dopoguerra, dove appunto in questi 20 anni di indipendenza, di nuova indipendenza della Lettonia, i partiti di governo sono sempre stati di centrodestra o comunque atlantisti. cioè quindi legati alla NATO, che hanno spinto per entrare nella NATO prima, nell'Unione Europea poi, ma comunque il legame con l'America è molto molto forte. Sicuramente tutti questi partiti di governo guardano all'America, non guardano alla Russia. E ovviamente quindi la notizia di una, come dire, un Putin che è sempre più forte, sempre più temuto in questo senso, è ovviamente una notizia che non è stata presa bene dai principali partiti politici. L'unico appunto che si differenzia è che cerca di tenere una posizione non propriamente nazionalista, e questo in Lettonia è una rarità, è appunto Ušakovs, che per molti dai suoi detrattori è considerato un personaggio ambiguo, vicino a Putin. Per altri invece è semplicemente uno che sta cercando di trovare una via diplomatica per far coesistere la parte russofila e la parte nazionalista della Lettonia e tenere, diciamo, una scarpa rivolta verso l'Unione Europea, perché ricordiamo il partito di Ušakovs è aderente al PSE, come il PD e l'SPD tedesca, ma nello stesso tempo trovare una via per non essere una via diplomatica per poter aprire un canale con Putin e con la Russia, appunto perché la Russia resta comunque uno dei principali partner commerciali della Lettonia, soprattutto in termini energetici. Quindi Ušakovs, diciamo, guarda più a una realpolitik che non a una contrapposizione ideologica. Ecco, quindi lui è più favorevole a un accordo con la Russia, ma è appunto l'unico in tutta la Lettonia a pensarla così.
Che è poi alla fine più o meno quello che fanno anche poi i leader europei, cioè nel senso sanzionano Putin,
sì,
ma
esatto,
comunque cercano di una distensione nei rapporti.
Esatto, esatto, ma perché appunto qua in Lettonia i politici, diciamo, sono la proporzione di idee politiche è totalmente l'opposto rispetto alla nostra. Cioè, per esempio, se da noi solamente una Giorgia Meloni o un Matteo Salvini puntano molto sulla retorica nazionalista, cioè pensiamo alla Meloni e tutta la retorica, diciamo, tipica di quella destra sociale che c'è in Italia dal dopoguerra a oggi, ed è però ce n'è una sola, cioè solo lei, la Meloni, che insiste e batte il ferro su questa cosa. In Lettonia invece è totalmente l'opposto, cioè quasi tutti i partiti si dichiarano estremamente patriottici, puntano molto sulla retorica dell'indipendenza, della Lettonia come stato indipendente, forte da solo, che da sola si è tirata su dalle macerie e si è portata verso il benessere. Cioè, e Ušakovs è l'unico che è l'unica voce fuori dal coro che invece cerca una, come dire, di dare alla Lettonia una dimensione più europeista, o comunque più vicina a quelle che sono le idee dell'Unione Europea, ecco.
Ma diciamo questo nazionalismo si è anche comunque anche negli altri paesi baltici, diciamo che è così forte perché per la popolazione, diciamo, un'invasione russa è un qualcosa di reale che potrebbe accadere realmente?
No, semplicemente perché il comunismo è finito praticamente l'altro ieri, potremmo dire, e sono stati anni molto difficili. Cioè io nel mio lavoro che sto facendo, di interviste alle persone di qua e tutto, cioè a chi ho chiesto spesso e volentieri cosa ti suscita nella mente la parola comunismo, e sono solo cose negative, sia da parte di chi il comunismo, sia di chi lo ha vissuto per tanto tempo, e sia anche di chi, dei giovani che ne hanno solo sentito parlare a scuola. Cioè c'è comunque anche da parte non solo di chi l'ha vissuto, ma quindi anche del sistema scolastico, dell'educazione, c'è una criminalizzazione totale. Del periodo comunista, invece viceversa viene esaltata e glorificata, per esempio, quella parte di storia comunque non completamente luminosa della Lettonia, che è appunto il periodo che c'è fra la prima guerra mondiale e la seconda, quella in cui, per intenderci, vi fu la dittatura di Karlis Sulmanis, che qua che è una sorta di Mussolini lettone, che però qua viene visto come la patria.
Ah, beh, però è comunque pur sempre una dittatura.
Sì, diciamo, non una dittatura in termini in termini di presa di potere, per dire alla Pinochet, cioè colpo di Stato, militare, eccetera, eccetera, ma è un uomo che progressivamente ha accumulato su di sé le cariche, le ha prolungate, quindi la carica di primo ministro e poi di presidente della Repubblica, e le ha di fatto mantenute per molti anni, o comunque in maniera, tra virgolette, giolittiana. Quando si dimetteva riusciva comunque a mettere su qualcuno dei suoi al suo posto. Insomma, è stato l'uomo che per 20 anni ha gestito le sorti della Lettonia. E tra l'altro il suo partito, che è il partito dei contadini lettoni, è un partito che esiste tuttora e ancora occupa posizioni di governo. E loro comunque nei confronti di questo personaggio non c'è stata una condanna, anzi, ma è comunque un personaggio che tendenzialmente è ben visto, è visto come un padre nobile della patria.
Chiarissimo. Io ti ringrazio Albizzatti per queste testimonianze che ci sono state veramente molto utili. Ti lasceremo tornare ai tuoi doveri lettoni, speriamo tantissimo che tornerai qua anche di persona, magari in radio. E
assolutamente,
no, come vedremo. Ci torna?
Diciamo, non prometto nulla, però
come?
Niente.
Vabbè, che adesso è qua fisicamente.
Ok,
giusto.
Dico, non soltanto per telefono, ma magari ogni tanto vederti qua in studio sarebbe molto bello. Terminiamo qua questa puntata. Io sono Barbara Venneri. Qui con me in studio c'era Bozzi che voleva aggiungere qualcos'altro, visto che mi guardi con fare triste.
No, è semplicemente, mi dispiace sempre quando finisce una puntata, perché mi piace parlare con gli ascoltatori, quindi...
E cioè, poi da solo,
c'era anche il blitz,
che
tra l'altro.
Mamma mia.
No, vedi veramente. Che dalla Lettonia mi ascolti e dice che sono un paraculo. Ti ringrazio.
Io sono assolutamente d'accordo con il blitz.
Ah, grazie.
Comunque, io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Francesco Porta.
Ciao.
Enrico Edoardo Bozzi.
Buona serata a tutti.
Alla regia Federico Arduini.
Sì.
Questo era Magma numero 202. Magma che cos'è? È il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale che cos'è? È il giornale dell'Università degli Studi di Milano, che potete trovare su Facebook, Twitter e Instagram. Magma invece lo trovate tutti i venerdì in podcast e in diretta su Radio Statale dalle 3 alle 4. Io vi saluto e vi rimando non alla settimana prossima, ma a quella dopo ancora, perché la radio è chiusa. Ciao a tutti.
Ciao.